Buonasera a tutti. Abbiamo la Commissione 1 e contestualmente la registrazione, ricordando che la Commissione 1 è consultabile in formato audio al link istituzionale Commissione Consiliare Commissione 1. E procedo con l'appello. Girotti Zirotti Cristina presente, Amicucci Modesto
presente.
Piacquadio Ugo mi ha comunicato l'assenza ed è sostituito da Bottinelli Laura. Marrone Giovanni ci ha comunicato l'assenza. Salviale Alessandro ci ha comunicato un ritardo. Ballotta Matteo. Caselli Giuseppe sostituito da Roncarati Fausto.
Presente.
Sant'Unione Silvia, attendiamo comunicazioni. Montanari Diego ha comunicato un ritardo. Fabri Pierfrancesco.
Presente.
È presente il sindaco, nonché il dirigente Lodesani della programmazione economica e bilancio, ed è presente anche il consigliere aggiunto Michele Sardone. Procediamo con l'avvio del primo punto della Commissione 1, che ha come oggetto convenzione per l'utilizzo del difensore civico territoriale. Se vuole introdurre qualcosa il sindaco, nonché assessore a bilancio, altrimenti cediamo la parola al dirigente, dottoressa Lodesani. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e a tutte. Non lascio la parola per l'illustrazione direttamente alla dottoressa Lodesani.
Ecco, buonasera a tutti. Allora, vi abbiamo inviato sia la bozza di delibera che la convenzione per l'utilizzo del difensore civico territoriale. Sapete che questa convenzione era già stata stipulata a più riprese con la provincia di Modena, era scaduta, nel senso che era scaduta ad aprile del 2022, e se non che la provincia aveva comunque con una nota stabilito la continuazione del servizio di difesa civica e per gli enti già convenzionati nelle more del rinnovo della convenzione, e adesso a luglio la provincia è andata a deliberare la nuova convenzione per l'utilizzo del difensore civico, che scade, è valevole fino al 31 luglio del 2025. Questa convenzione, che non è onerosa tra l'altro, e che cosa prevede? Prevede che praticamente il difensore civico, sappiamo, può intervenire su richiesta o di propria iniziativa per la tutela di tutti i cittadini italiani o stranieri che lamentano abusi, disfunzioni, carenze, ritardi o irregolarità compiuti da organi, uffici o servizi dell'amministrazione comunale. Come funziona? Che il difensore civico ha il potere di individuare l'ufficio di funzionari responsabili della pratica oggetto del suo intervento, può inoltre chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica stesso per iscritto e richiedere notizie, chiarimenti e documenti. Il funzionario individuato ha l'obbligo di rispondere entro 30 giorni. Acquisite tutte le informazioni e compiuto il necessario esame, il difensore civico conclude il procedimento in uno o più dei seguenti modi: rassegnando verbalmente o per iscritto, se richiesto, il proprio parere al cittadino o altro soggetto richiedente l'intervento, assegnando al responsabile della pratica, in caso di ritardo, un ulteriore periodo temporale entro il quale provvedere, segnalando al sindaco e al segretario generale le disfunzioni, gli abusi, le carenze di volta in volta riscontrati. E nel caso l'intervento non ottenga esito favorevole, il difensore civico ne dà comunicazione all'interessato e lo informa delle azioni che possono essere promosse in sede amministrativa o giudiziale. Al difensore civico non può essere opposto il divieto di accesso agli atti e alle informazioni, salvo i casi specifici espressamente previsti dalle leggi e dai regolamenti. Il difensore civico svolge le sue funzioni nella giornata di martedì, è previsto, dalle 10 alle 15 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Modena, nell'ambito dell'organizzazione fornita dalla stessa amministrazione. Nessun onere è posto a carico del comune di Castelfranco Emilia e neanche da parte di coloro che invece ne richiedono l'intervento o comunque gli appuntamenti. La durata, come vi dicevo prima, della convenzione è stabilita fino al 31 luglio 2025 e comunque facoltà delle parti recedere in qualsiasi momento dalla convenzione dandone comunicazione all'altra parte mediante posta elettronica certificata. Allora, la provincia di Modena ha individuato nella persona di, adesso volevo dire, ho trovato l'atto, ha già individuato il professionista. Qua, la dottoressa Patrizia Roli, a cui è stato affidato l'incarico con durata triennale dal 1 agosto 22 fino al 31 luglio 2025. Il compenso annuo, che corrisponde la provincia, quindi noi non corrispondiamo, tra l'altro non ci chiede neanche una quota per la partecipazione per l'adesione a questa convenzione. Il compenso annuo da corrispondere al difensore civico è di 12.000 euro lordi, IRAP esclusa. 12. E comunque è stato stabilito che sono 5 una mattina a settimana per 5 ore, infatti era stato individuato dalle 10 alle 15 il periodo, il momento dedicato per svolgere queste funzioni. Avete delle domande?
Grazie dottoressa, se ci sono domande prego ai commissari.
Posso, Presidente?
Amicucci, prego.
Chiedevo innanzitutto la copia della comunicazione protocollo 19613 del 10 maggio e della comunicazione 32112 del 2 agosto.
Sì.
Ovviamente è una convenzione non onerosa. Il punto 7 della delibera: di riservarsi la possibilità di valutare alla scadenza della presente convenzione eventuali nuove modalità di organizzazione del servizio di difesa civica, ovvero il rinnovo, con apposito atto. È già valutato, è già stato messo una bozza, una...
No, allora questa è un po' una frase di rito, nel senso che noi qui andiamo a stipulare una convenzione che scade il 31 luglio 2025. Quindi andiamo a dire che quando sarà il momento della scadenza potremmo andare a decidere se nominare noi direttamente il difensore civico, cosa che direi che in questo momento non se ne guarda bene, oppure di procedere al rinnovo. Questo è un po' una frase di rito, ecco, in questo momento noi andiamo a sottoscrivere questa convenzione fino al 31 luglio 2025.
Grazie, ci sono altre domande?
Grazie.
Avrei una domanda io. Se è possibile avere al solito il report del lavoro svolto per Castelfranco Emilia, sì, dal difensore civico territoriale. E poi chiedevo una conferma, probabilmente non ho capito bene, allora sono le 5 ore dette del martedì dalle 10 alle 15. Sì. È quindi per tutta Modena e provincia oppure sì, c'è uno spazio?
No, è per chi sottoscrive la convenzione.
D'accordo, quindi i nostri comuni con Modena, sì, esatto, e diversi altri,
sì,
comuni.
Sì, sì.
Allora chiedevo anche se è possibile sapere se per caso qualcuno, diciamo, è rimasto in coda, essendo poco chiaramente, fare questa domanda alla provincia e capire se quindi la dotazione delle 5 ore a livello provinciale è sufficiente per coprire le richieste dei vari comuni. Chiaramente io posso chiederlo per il comune di Castelfranco Emilia,
sì,
se è possibile chiedere anche questo per averne una valutazione.
Allora, rispetto alla precedente convenzione l'orario è stato ampliato. Noi avevamo un po' già chiesto, immaginando un po' le richieste che potevano venire avanti, di sapere dalla provincia di avere il rendiconto dell'attività del difensore civico, e ci risulta che per tutto il 2021 nessun cittadino barra associazione barra ente del comune, residente del comune di Castelfranco Emilia, si è rivolto al difensore civico, anche perché, per come tra l'altro è strutturato, nel momento in cui un soggetto si rivolge al difensore civico, il difensore civico la prima cosa che fa è scrivere all'amministrazione dicendo: guarda, questa è la problematica, dimmi tu, questa è la versione, dimmi la tua, cosa stai facendo? E quindi noi negli ultimi anni non abbiamo praticamente ricevuto nulla. Comunque chiediamo di avere da parte della provincia il report dell'attività del difensore civico.
Grazie. Se ci sono altre domande?
Posso, Presidente?
Prego.
Allora, il difensore civico ha l'obbligo di rispondere entro 30 giorni. Ci sono casi in cui le risposte sono arrivate dopo i 30 giorni?
Allora, chiediamo quello. Il difensore civico è obbligato a fare un report, che direi che sia anche pubblicato sul sito della provincia, della propria attività. Per quel che ci riguarda, noi negli ultimi anni in memoria non abbiamo ricevuto nulla da parte del difensore civico. Comunque chiediamo di avere il report e in base a questo immagino che vengano anche riportati i giorni di risposta. Ecco.
Grazie. Allora, domanda. Se si vuole andare direttamente al voto in Consiglio Comunale oppure si ritiene di andare in discussione. Chi vuole prendere la parola?
Per noi si può andare direttamente al voto.
Per idee in comune si può andare direttamente al voto.
Anche per il Partito Democratico.
Anche per il Movimento 5 Stelle, anche per la Lega. Per i gruppi consiliari che non sono presenti, vedremo in sede di Consiglio Comunale, sarà compito del Presidente del Consiglio, può interessarsene. Grazie. Passiamo alla discussione del punto 2. Che è la convenzione ufficio associato del contenzioso tributario di consulenza fiscale della provincia di Modena. Chiedo se cediamo direttamente la parola al dirigente Lodesani. Prego, dirigente.
Allora, adesso apro anche questa. Dunque, CC deve essere questa qui. Allora, se vi ricordate, siamo andati due volte nell'arco di quest'anno in consiglio per prorogare quella che era la convenzione del contenzioso tributario che era in essere da tanto tempo, perché comunque era una convenzione che era stata stipulata, scusate perché ho aperto veramente tante cose, è questa? Sì, era stata stipulata nel lontano 3, non mi sta facendo aprire il PC, non riesco a capire perché. Si è scollegato. Connetti. Visualizza. Andiamo a vedere le mail che avevo girato, facciamo prima. Allora, macchi. Ah, ma Adesso becco la mail che avevo chiesto con tutta la documentazione di inviare. Materiale. Eccola qua, difensore civico, contenzioso tributario, scusate. Bozza, contenzioso tributario. Allora, noi avevamo dal 2002 a questo punto, noi avevamo, col 2006, nel 2006 avevamo aderito a questa convenzione del contenzioso tributario con la provincia di Modena. Una convenzione strutturata a nostro avviso molto, molto bene, perché dava diversi servizi. Un primo servizio, una formazione costante agli operatori dei tributi e la possibilità di mettere in rete a livello provinciale diciamo le buone pratiche, che penso che sia uno dei punti di forza da parte dell'amministrazione, nel senso che non siamo in concorrenza tra di noi, quindi è giusto nel momento in cui c'è un servizio che lavora bene poter condividere le best practices, si chiamano. E, d'altra parte, quindi una formazione costante, una risposta a quesiti che comunque sono giornalieri fondamentalmente, perché le casistiche sono veramente tante, e dall'altra difendere il comune, rappresentare il comune nel momento in cui andiamo avanti col contenzioso tributario, e quale sia primo che secondo grado, Cassazione no. E l'alternativa quale sarebbe? Quella di volta in volta di andare a nominare dei soggetti e dei professionisti che ci vadano a rappresentare. Questa convenzione era scaduta a febbraio 2022, è stata prorogata per ben due volte e la provincia ha finalmente, diciamo, approvato a fine luglio la bozza, lo schema di convenzione che è andato a proporre ai diversi comuni affinché chi manifesti la volontà la vada a sottoscrivere. Diciamo che rispetto all'impianto che era vecchio del 2002, perché noi siamo entrati in corsa, sono passati 20 anni, era un impianto prima addirittura che prevedeva anche ANCI Emilia Romagna, in questo caso è un accordo invece tra la provincia e i singoli comuni. L'attività, vado a leggere quelli che sono gli scopi della convenzione: l'attività dell'ufficio associato è finalizzata a coadiuvare i comuni nella procedura contenziosa tributaria mediante la stesura degli atti e nei limiti consentiti dalla legislazione, il compimento degli adempimenti richiesti per la corretta partecipazione dei comuni previo conferimento di apposita delega ad agire in nome e per conto dell'ufficio associato, sia come attori che quali come convenuti nei processi di primo e secondo grado. Fornire consulenza, pareri e assistenza al comune in ordine all'esercizio della potestà impositiva, provvedere all'attività di formazione tributaria e di studio al fine di addivenire all'armonizzazione dei regolamenti, della modulistica e dell'attività di controllo complessivamente intesa, favorire la conoscenza e la messa a disposizione di giurisprudenza e dottrina sui tributi locali, fornire consulenze in materia di nuova attribuzione ai comuni limitatamente ai riflessi dei tributi locali o all'espletamento dell'eventuale attività di controllo fiscale presupposta delle nuove competenze attribuite. Quindi, per, diciamo, lo scopo, le finalità che questa convenzione ha sempre avuto e per come sono state adempiute, i comuni hanno prestato parecchio alla provincia per fare in modo che questa convenzione, con anche altre modalità, potesse andare avanti. La natura dell'ufficio associato: l'ufficio associato è privo di personalità giuridica e si configura come struttura operativa funzionalmente gestita dalla provincia di Modena presso apposito ufficio da collocarsi all'interno dell'area amministrativa. Rapporti finanziari che non sono cambiati rispetto alla precedente convenzione: ogni comune associato verso la provincia di Modena entro il mese di gennaio dell'esercizio finanziario la quota fissa associativa così determinata. Ci sono i vari scaglioni, noi rientriamo nello scaglione per comuni con popolazione residente tra i 30 e i 50.000 abitanti e la quota annua è di 2.400 euro. Per le gestioni associate o per l'unione il contributo è calcolato in riferimento alla popolazione dei singoli comuni. Il contributo associativo copre le spese generali di funzionamento dell'ufficio associato, comprensiva di tutta l'assistenza processuale. All'avvenuto deposito degli atti processuali, il comune associato verserà le competenze che saranno quantificate sulla base dei compensi professionali per gli avvocati in ambito civile sui parametri ministeriali, con una riduzione non inferiore al 70%, quantificata preventivamente sulla base del valore della controversia. In caso di cause seriali, ovvero ricorsi identici per più anni di imposta, presentati contemporaneamente, è applicabile un'ulteriore riduzione del 50%. Quindi come funziona? Ma funzionava così anche prima. C'è comunque una quota annua di 2.400 euro. Nel momento in cui si è in presenza di un ricorso e si valuta comunque di resistere, e vengono comunque fissati per le persone che operano dei compensi e sulla base dei parametri ministeriali, però c'è un abbattimento del 70%, ed è qua, diciamo, la reale convenienza nel farsi rappresentare da questo ufficio piuttosto che non da altri professionisti. In caso di vittoria delle spese di giudizio, con sentenza passata in giudicato, verrà versato all'ufficio associato l'importo liquidato dalla commissione tributaria. Da tale importo verrà detratto quanto già liquidato in base al precedente comma 3. Quindi quando si arriva il giudizio, se, diciamo, se è vittorioso, quindi se dà ragione al comune, e comunque il soggetto deve versare ulteriori fondi al comune, il comune deve riversarli alla provincia al netto della quota che ha già riconosciuto all'atto dell'avvenuto deposito degli atti. L'ufficio associato avrà sede presso la provincia di Modena, che è l'ente capofila. La dotazione dell'ufficio associato è la seguente: un responsabile scelto dalla provincia di Modena tra i responsabili di tutti gli uffici tributi dei comuni della provincia di Modena, dotato di una pluriennale esperienza diretta nell'ambito del diritto tributario comunale e del diritto processuale tributario, è già stato individuato ed è il dirigente del comune di Mirandola. Un vice responsabile scelto dalla provincia di Modena tra i dipendenti di tutti gli uffici tributi dei comuni della provincia di Modena, dotato di una significativa esperienza nell'ambito del diritto tributario comunale e del diritto processuale tributario, e è la vice del dirigente del comune di Mirandola, un addetto con mansioni di segreteria riperito tra il personale della provincia di Modena. L'ufficio associato è diretto e coordinato dal direttore dell'area amministrativa della provincia. E poi la provincia riconosce all'ente in cui opera il responsabile, quindi in questo caso al comune di Mirandola, il 60% delle entrate, delle quote che annualmente i comuni incassano, e il 70% dell'altra parte delle entrate nel momento in cui c'è la sentenza. All'ente, e poi quindi c'è sia la quota che la provincia di Modena riconosce all'ente in cui opera il responsabile, sia la quota all'ente in cui opera il vice responsabile. La provincia di Modena riversa le quote sopra determinate entro il 30 giugno con riferimento alle entrate quelle annuali, e al 31 luglio con riferimento alle entrate collegate al contenzioso in essere maturate nel primo semestre, il 31 gennaio quelle maturate nel semestre successivo. Il personale, qua viene indicato che il responsabile e il vice responsabile assegnati all'ufficio associato con qualifica funzionale almeno di categoria D, presteranno la necessaria assistenza in giudizio al rappresentante legale dell'ente associato, svolgono le attività afferenti all'ufficio associato in orario di lavoro e potranno accedere eventualmente nei limiti di legge e della regolamentazione propria degli enti in cui prestano servizio agli incentivi collegati al contenzioso tributario, ma questa è una questione del comune presso il quale loro sono dipendenti. La modalità operativa: ogni ente associato comunicherà all'ufficio associato il nominativo di un referente col quale verranno intrattenuti i rapporti di natura operativa, e per noi sarà il responsabile del servizio tributi. Il comune impositore, qualora ritenga di resistere al ricorso di primo grado proposto dal contribuente, trasmette all'ufficio associato il ricorso medesimo in copia, allegando tutta la documentazione relativa, nonché quant'altro richiesto all'ufficio predetto, nel rispetto di tempi e modalità che verranno concordati. Tra la documentazione richiesta dovrà essere inviata specifica delega al responsabile e al vice responsabile per la gestione del contenzioso. L'ufficio formula le controdeduzioni e compie l'attività per regolare la costituzione in giudizio. riscontrando le condizioni, l'ufficio associato formula motivate proposte per l'eventuale esercizio da parte del comune impositore del potere di autotutela o della conciliazione giudiziale, nel senso che se a un certo punto si ravvisa che non è opportuno andare avanti con il ricorso, si possono valutare anche degli atti in autotutela o passare, diciamo, in conciliazione. Con riferimento al giudizio nel grado di appello, in caso di soccombenza totale o parziale nel primo giudizio, il comune interessato concorderà con l'ufficio associato l'eventuale impugnazione, alla quale provvederà l'ufficio associato formulando l'atto di appello e provvedendo alle formalità di legge. In caso di impugnazione della sentenza di primo grado da parte del contribuente, il comune trasmette l'atto di appello in copia e la relativa documentazione. Quindi, quando siamo soccombenti, si passa una valutazione per capire se si va al secondo grado o no. Quando invece diciamo il tribunale ha dato ragione al comune e subentra il ricorso da parte del contribuente, è logico che si va e ci si difende senza fare delle valutazioni. E i comuni hanno facoltà di non avvalersi dell'assistenza dell'ufficio associato, in tal caso l'ufficio associato non è responsabile delle procedure gestite in proprio dagli enti associati. Questo mi sembra. Per quanto riguarda l'attività di consulenza, l'ufficio associato risponderà tempestivamente e, se richiesto per iscritto, ai quesiti che gli verranno sottoposti, organizzerà incontri periodici con i funzionari dei comuni associati aderenti al fine di congiuntamente esaminare le novità legislative e concordare comportamenti omogenei. L'ente capofila è la provincia di Modena, che riscuote le quote da parte dei comuni. La durata della convenzione è fissata al 31 luglio 2027 con possibilità di proroga. L'ufficio potrà cessare anche per esaurimento del fine per il quale è istituito, disposizioni di legge, volontà di almeno la metà degli enti associati, volontà dell'ente capofila. Gli enti hanno facoltà di recedere dalla convenzione, l'avviso di recesso deve pervenire a mezzo di raccomandato PEC alla provincia di Modena entro il 30 giugno, e il recesso in corso d'anno non dà diritto alla restituzione della quota fissa, non esime dal dover versare le eventuali pendenze economiche a decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. Questo è quanto, se avete delle domande.
Grazie. La parola ai commissari per chi vuole porre delle domande. Prego.
Posso? La scadenza è il 31 luglio 2027, vero?
Sì.
Grazie.
Altre domande, chiarimenti, richieste? Do atto alla Commissione che si è unita il consigliere Santunione. Prego, Santunione.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Forse se è già stato detto, mi scuso, all'incirca qual è l'utilizzo che fa il nostro comune dell'ufficio associato, cioè quante sono di media le, chiamiamole, pratiche che vengono affidate. Se è già stato detto, scusatemi.
No, non è stato detto. Indicativamente sono 2-3 ricorsi all'anno, nel senso che si cerca sempre di non arrivare al ricorso. Poi se palesemente a un certo punto ci sono, quando è che si arriva al ricorso, quando... e ci sono sentenze diverse, pronunciamenti diversi da parte dei tribunali, e quindi il comune sposa una linea, il contribuente ne sposa un'altra, e a un certo punto, nel momento in cui abbiamo dei tribunali che si sono espressi favorevolmente rispetto alla tesi che noi portiamo avanti, cioè non si può non ricorrere. Cerchiamo comunque di limitare al massimo il contenzioso e siamo attorno sui 2-3 all'anno.
Grazie dottoressa.
Grazie, posso chiedere una precisazione invece rispetto all'attività di consulenza? C'è un utilizzo più frequente? Immagino di sì.
Sì, cioè sono mail costanti che vanno avanti ogni... Adesso questo periodo dove abbiamo avuto un po' un assestamento della normativa, però nel momento in cui per esempio siamo passati dalla vecchia IMU alla nuova IMU che ha accorpato la TASI, abbiamo avuto degli anni in cui veramente ogni biennio cambiava la normativa. Nel momento in cui cambia la normativa si creano dei buchi. Quando uno, anche a livello di ICI, c'era tutta una giurisprudenza che aveva dato delle certezze, aveva colmato delle lacune, è arrivata l'IMU e ha fatto punto zero, si è ripartiti da capo. Poi ogni tanto intervengono quelle che noi chiamiamo le norme retrattive, che sono quelle norme di interpretazione, per cui quando ci sono quelle situazioni borderline, nei momenti in cui cambia la norma da adesso in avanti io la applico da quel momento, ma quando parla di interpretazione, che quella frase si leggeva in un modo, io la devo andare a rivedere da quando è stata scritta. Quindi abbiamo avuto già due o tre occasioni nelle quali hanno fatto delle norme interpretative che hanno un po' stravolto alcune interpretazioni, alcune linee che erano state seguite.
Grazie, se posso aggiungo io due richieste. Una, chiedevo se ci sono stati o ci sono dei casi anche in corso, non so, dove comunque il nostro ente abbia deciso di non aderire all'ufficio tributario, se sì, se possiamo averne anche contezza. L'altro è avere invece il report aggiornato del contenzioso tributario, sì, degli stati dei procedimenti in essere. Grazie.
Noi abbiamo sempre, nel momento in cui avevamo la convenzione, abbiamo sempre utilizzato il supporto di questa per la rappresentazione in giudizio. Non siamo mai andati oltre nel caso di primo e secondo grado. In Cassazione abbiamo avuto uno o due casi lì, questa è palese che non ci rappresenta, non ci può rappresentare, allora abbiamo dovuto andare ad incaricare altri soggetti. Ma ok, contenzioso tributario.
Posso chiedere un'altra cosa perché non avevo finito?
Grazie, prego.
Grazie.
Sant'Unione.
Quando avevamo, se ricordo bene, fatto una delle, o l'ultima o la penultima proroga temporanea, il giudizio insomma che era stato dato rispetto all'adesione, alla possibilità per il Comune e per gli uffici di utilizzare l'ufficio associato, era stato un giudizio di grande utilità per gli uffici, insomma un supporto estremamente utile e valido. Chiedevo, e immagino poi che ovviamente il tempo passato non è molto, e chiedevo se insomma viene confermato questo giudizio, questo parere che era stato dato rispetto al convenzionamento.
Sì, sì, assolutamente. Noi a un certo punto, quando abbiamo visto che ci si metteva anche molto a deliberare questa convenzione, eravamo un po' preoccupati, perché, le dico, si è anche creato un gruppo di lavoro che fa sì, ma si è creato negli anni, perché dal 2006 che siamo, da 16 anni, che comunque si lavora assieme. E quindi, cioè, veramente ci si teneva tanto, perché comunque una struttura che sicuramente andrebbe replicata anche in altri posti, perché è di grosso supporto e di formazione, perché di fatto abbiamo bisogno di una costante formazione all'interno dei nostri enti.
Chiedo se nessun altro ha da aggiungere altro. Farei un'altra richiesta, se è possibile avere l'elenco dei comuni associati.
Oh, sì, lo chiediamo alla provincia,
sì, per avere
in questo momento
aderisce, sì, con la nuova convenzione varata. Grazie. Vedo che nessun altro chiede la parola, quindi procedo con chiedere alla commissione se ai commissari se si intende andare direttamente al voto o in discussione di questo secondo punto. Prego, chi vuole prendere la parola.
Come prima, per idee in comune si può andare direttamente al voto.
Lista civica frazione Castelfranco al voto.
Anche per il PD possiamo andare direttamente al voto.
anche per liberi di scegliere direttamente al voto. Grazie.
Direttamente al voto anche con la Lega, attendiamo la documentazione richiesta appena sarà possibile. Grazie. Procediamo con il punto numero 3. Bilancio consolidato del gruppo comune di Castelfranco Emilia per l'esercizio 2021. E quindi chiedo, immagino, direttamente al dirigente Lodesani per l'illustrazione del consolidato. Prego.
Dunque, sapete che ormai ogni anno in questo periodo arriviamo a presentare quello che è il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Castelfranco Emilia. Allora, questo è un documento conoscitivo. Perché conoscitivo? È il bilancio sul quale si fonda. Andando a consolidare i bilanci del comune e degli altri enti, ci si scontra, diciamo, nella prima difficoltà, che è legata al fatto che il comune è in contabilità finanziaria, mentre invece le altre società e gli altri enti hanno, a meno che non siano istituzioni, ma non è questo, noi non abbiamo istituzioni, hanno una contabilità privata, in partita doppia. E quindi quando si va a consolidare il bilancio si parte dal conto economico e dall'assestato patrimoniale che, se vi ricordate, viene approvato con il consuntivo entro il 30 aprile. Quando noi andiamo a approvare il consuntivo andiamo ad approvare il conto del bilancio come lo intendiamo nel corso dell'anno, quindi bilancio previsionale con le sue variazioni, e quindi un conto consuntivo che dà poi origine all'avanzo con tutte le sue suddivisioni, e poi abbiamo una rielaborazione che è solo conoscitiva di come sarebbe il bilancio visto dal punto di vista di una gestione privata, quindi che scaturisce in un conto economico e stato patrimoniale. Quindi noi partiamo da questo bilancio che è solo scopo conoscitivo e andiamo a consolidarlo con degli enti con i quali abbiamo delle partecipazioni. Allora, il senso del bilancio consolidato, che un po' viene svilito nella rappresentazione che comuni come il nostro danno, aveva l'obiettivo di andare ad illustrare la reale attività e la reale situazione debitoria anche di alcuni enti che avevano delle partecipazioni importanti in enti, ma che vada, molto indebitati. È logico che se noi andiamo a guardare il nostro bilancio consolidato vediamo che veramente si risolve in poco, quasi un esercizio matematico. Non è sicuramente pensando al nostro bilancio consolidato che è stato introdotto questa tipologia di documentazione. Allora, noi tutti gli anni, andare a dicembre, andiamo ad adottare una delibera di giunta nella quale andiamo a mappare quelli che sono gli enti presso i quali noi abbiamo una partecipazione, qualsiasi tipo di partecipazione, a meno che non siano enti quotati in borsa. Infatti in questo giro qua non lo vediamo proprio, ma non vediamo neanche SETA, perché SETA comunque è una partecipazione maggioritaria privata, quindi alcuni sfuggono, ok? A parte questi due, noi dobbiamo andare a mappare tutti gli enti strumentali, gli organismi strumentali intesi come istituzioni, e gli enti, le aziende tipo l'ASP e tutte le partecipazioni, sia che siano controllate, quindi dove noi abbiamo comunque un potere di incidere sulle scelte e sull'attività, oppure partecipate. Quindi io sto guardando la relazione al consolidato e sono a pagina 4. Quindi quando noi andiamo a mappare questo perimetro, e noi all'interno di questo perimetro, in base alle caratteristiche che hanno i soggetti a cui partecipiamo, all'interno delle società partecipate rientrano Amo e Lepida. Non vediamo qui Seta ed Era, che uno magari se le aspetta, perché una è quotata in borsa e l'altra ha una partecipazione maggioritaria che è privata, quindi queste esulano da questa perimetrazione. E poi abbiamo enti strumentali partecipati come l'ASPE degli Arepetto, l'ACER, il CAP, il Consorzio Attività Produttive, l'AES, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, la Fondazione ERTE e la Fondazione Arturo Toscanini. Quindi la norma mi dice: prima le vai a individuare questo perimetro, poi vai a fare un'analisi delle quote di partecipazione e, oltre alle quote di partecipazione, vai a stabilire dei rapporti in base ai loro documenti contabili rispetto ai tuoi. Quindi si va a prendere il totale dell'attivo, il totale del patrimonio netto e il totale dei ricavi, il ricavi inteso come la produzione, e lo si va a rapportare a quello del comune di Castelfranco. Se si è al di sotto di una percentuale del 3 non viene consolidato, se è al di sopra di una percentuale del 3% invece si va al consolidamento, e basta un parametro dei 3 che supera la soglia del 3% che fa sì che la società o l'ente venga consolidato. Ci sono poi ma noi non ricadiamo nel caso, che se ci sono diversi enti che sono al di sotto di questa soglia, prima di escluderli vanno comunque, i loro bilanci vanno messi assieme, riparagonati al nostro. Nel caso in cui questo totale superi una determinata soglia, di nuovo una di queste va consolidata. Diciamo che noi ci troviamo in una condizione per cui andiamo a consolidare Amo, perché è una società per la quale partecipiamo tra l'altro all'1,26%, ma è una società interamente pubblica, e per la quale noi abbiamo degli affidamenti diretti, e in più c'è una rilevanza rispetto a quei parametri di bilancio di cui vi parlavo prima. Lepida, che sappiamo, lo ripetiamo tutti gli anni, abbiamo è una società in-house della regione, la regione partecipa al 95%, e poi c'è questa miriade di soci di tutta l'Emilia Romagna che ha una quota di partecipazione di 1.000 euro che fa sì che consideri Lepida in-house di tutti, per i quali si può fare gli affidamenti diretti. La norma prevede che nel momento in cui la partecipazione sia sotto l'1% venga considerata irrisoria, a meno che non si tratti di società in-house come Lepida, alla quale vengono fatti degli affidamenti diretti. Quindi, siccome c'è un affidamento diretto di 3.000 euro, noi ci ritroviamo a consolidare anche questa società. Poi abbiamo l'azienda pubblica LASP, per la quale c'è la partecipazione al 47%, e viene consolidata per la rilevanza dei parametri di bilancio. ACER, la partecipazione del 3,73%, anche qui c'è il consolidamento per la rilevanza dei parametri di bilancio, il CAP pure, e la quota è dell'8,53%, AES invece la partecipazione è allo 0,56%, quindi è al di sotto dell'1%, quindi scatta la soglia di rilevanza, non abbiamo affidamenti diretti, quindi questa non viene consolidata. La Fondazione ERTE è allo 0,04%, quindi soglia di rilevanza e non viene consolidata. La Fondazione Arturo Toscanini supera la soglia dell'1,92%, viene comunque esclusa dal consolidamento, perché per le fondazioni, che diciamo subito non era stato chiaro il principio contabile, siccome nelle fondazioni non c'è una quota di partecipazione come nelle società, okay? C'è una quota che uno versa, ma i meccanismi che regolano la vita, diciamo, della fondazione sono diversi rispetto a quelli di una normale società. Per cui è stato definito che la quota di rappresentanza, di partecipazione è definita in base al CDA e a quanti membri del CDA il soggetto può nominare. Noi non possiamo nominare nessuno, quindi, okay, quindi se fosse tre membri e uno potesse nominare uno, allora la partecipazione sarebbe del 33%. Quindi Fondazione Erte, Fondazione Arturo Toscanini e Fondazione Erte addirittura è sotto all'1, e Fondazione Arturo Toscanini, delle due comunque noi non nominiamo nessuno, quindi queste sono escluse dal perimetro. Quindi andiamo a consolidare AMO, l'EPIDA, l'azienda ASP, ACER e il consorzio delle attività produttive. Siccome di questi soggetti non controlliamo nessuno, non esercitiamo il controllo su nessuno, il metodo di consolidamento è quello proporzionale, che significa che noi prendiamo il loro bilancio e lo rapportiamo alla quota di partecipazione. Quindi il bilancio di AMO viene preso, il bilancio di AMO viene applicata la percentuale dell'1,2629, che è la quota di partecipazione, quindi quel pezzettino lì viene aggiunto al nostro conto economico e stato patrimoniale. Quindi sono da pagina 7 in avanti, vengono fondamentalmente riportati quelli che sono i risultati degli ultimi due anni dei soggetti che vengono consolidati. Quindi vedete che partiamo dal comune di Castelfranco Emilia, che ha chiuso il 2021 con una perdita di 556.000 euro. L'ASP invece chiude in pareggio, perché comunque fa parte del suo statuto, deve chiudere in pareggio. È logico che, come chiude in pareggio con i contributi, con i trasferimenti dei comuni che nel 2020 sono stati particolarmente elevati, complice anche a tutta la questione del Covid, che sono stati 728.000 euro, in riduzione invece nel 2021. AMO chiude anche lei con un utile. Nel 2020 aveva rilevato un utile molto importante, ma quello era figlio di un'operazione straordinaria che era stata compiuta all'interno, una plusvalenza patrimoniale legata alla cessione di terreni non funzionale all'attività tipica, quindi aveva comportato una plusvalenza che si è registrata nel 2020, ma non nel 2021, perché nel 2021 di fatto i 12.000 sono legati proprio all'attività tipica di AMO. ACER Modena chiude con un risultato risicato, ma sicuramente inutile. Il risultato inutile di Lepida è notevole, perché è di 536.000 euro. Siccome vale lo 0,0014%, ci rendiamo conto che sul nostro bilancio non incide assolutamente niente. Il consorzio delle attività produttive, che invece aveva chiuso in perdita, una perdita importante nel 2020, chiude inutile nel 2021. Nel 2020 c'era stata una svalutazione di alcune aree iscritte a rimanenza e poi era stato effettuato un accantonamento al fondo rischi di circa 600.000 euro collegato ad un contenzioso in essere. Nel 2021 rileva invece un utile di 215.000 euro. La perdita che era stata registrata nel 2020 è stata prontamente coperta con il patrimonio netto, con le riserve del CAP, e questo ha fatto sì che gli enti non abbiano dovuto stanziare nel loro bilancio una quota per andare a ripianare la perdita. Quindi di fatto noi partiamo col 2021, andiamo a consolidare degli enti che, a parte il Comune di Castelfranco, sono tutti inutili. A pagina 13 è riportato quello che è il risultato, il conto economico. Vedete che si chiude con una perdita, il conto economico consolidato, di 553.000 euro. Partiamo con una perdita del Comune di Castelfranco Emilia di 556, dopo il consolidamento la perdita si riduce leggermente. Questo per dire, cioè, il senso del bilancio consolidato alla fine è andare a mappare, a cercare di capire se ci sono delle società cronicamente in perdita. quante queste società sono indebitate, perché quello fa, e vedremo che non sono assolutamente indebitate, e se hanno all'interno dei loro bilanci, se gestiscono o hanno delle situazioni che potenzialmente possono portare delle perdite, e diciamo quelle, le situazioni che possono molto più probabilmente portare a delle perdite è la situazione in cui sono stati sottoscritti dei contratti di derivati, perché se vi ricordate alcuni anni fa era scoppiato insomma, un problema notevole, tra l'altro è una domanda che è fissa in tutti i questionari della Corte dei Conti che ti chiede: hai dei derivati, hai una società con i derivati? E tutte le volte che noi andiamo a fare la nota integrativa al bilancio, al consuntivo, al consolidato, dobbiamo andare a specificare se ci sono o meno dei derivati, perché possono essere potenziali produttori di perdite. Quindi quello che esulta dal nostro consolidato è che partecipiamo in società che chiudono fondamentalmente in pareggio, non sono indebitate e potenzialmente non producono perdite. Da pagina 16 in avanti c'è praticamente un po', diciamo, quello che è l'analisi dei criteri di valutazione che sono applicati nell'elaborare i diversi bilanci. È necessario fare un focus sui criteri di valutazione, perché il principio è che io consolido degli importi se questi sono omogenei tra di loro. Se non sono omogenei, io devo trovare il modo per renderli simili, per farli parlare, ok? È logico che questa omogeneità va cercata nel momento in cui, scusate il termine, ne vale la pena. Cioè, un Lepida può anche applicarmi dei criteri di valutazione diversi. La consolido per lo 0,0014, cioè, mi incide nulla, non mi cambia nulla rispetto alla rappresentazione che mi viene fuori del bilancio. È inutile che io mi vada a arrampicare per andare a armonizzare il 2% dei suoi ammortamenti, ok? Quindi viene quindi effettuata un po' un'analisi di quelli che sono i criteri che vengono applicati, e noi fondamentalmente, quindi il principio qual è? Vai a analizzare i criteri che vengono applicati per elaborare il bilancio. Se ci sono dei criteri difformi, ma difformi perché noi applichiamo una contabilità e loro ne applicano un'altra, non perché qualcheduno sbaglia, ok? Perché i nostri principi contabili banalmente non vanno d'accordo con loro, non si sono, li hanno elaborati pensando al codice civile e delle società, e poi dopo hanno messo delle percentuali di ammortamento diverse, cioè c'è stato un... Quindi se ci sono dei criteri diversi, bisogna cercare di armonizzarli facendo delle cosiddette rettifiche di preconsolidamento. Quindi bisogna andare a modificare i bilanci per fare in modo di avere dei dati uniformi per poi andare a consolidare. Il principio del consolidamento poi per cosa passa? Per andare a depurare tutte le operazioni intragruppo, perché il consolidato vuole dare un'idea di quello che è il gruppo amministrazione pubblica nei confronti dell'esterno. Quindi va a tirare via tutte le partite che ci sono, non so, un servizio che noi affidiamo ad Amo non interessa all'esterno, perché l'esterno ci vede come un ente unico. È quello un po' il principio. L'unica rettifica preconsolidamento noi la facciamo con il bilancio dell'ASPE e degli Arepetto. Perché? Perché l'ASPE applica delle percentuali di ammortamento su quelle del codice civile, che sono diverse dalle nostre, sono percentuali di ammortamento più alte. La percentuale di ammortamento più alta significa che tu attribuisci più costi al conto economico. Quindi noi andiamo a riconteggiare gli ammortamenti che ha effettuato l'ASPE, che risultano inferiori per, adesso ci arrivo, li troviamo a pagina, sono andato un po' avanti, li troviamo a pagina 29, praticamente noi andiamo ad attribuire al bilancio dell'ASPE 29.000 euro in meno di ammortamenti, perché se l'ASPE avesse applicato gli ammortamenti sulla base del nostro principio contabile, avrebbe messo a bilancio 29.000 in meno di ammortamenti. Che cosa comporta? Comporta che l'utile aumenta di 29.000 e si va a ricostruire tutte le annualità per le quali ASP avrebbe dovuto applicare delle quote d'ammortamento inferiore. Quindi abbiamo sull'anno 2021, andiamo a rilevare un minor costo per 29.000 euro e sommando tutte le maggiori quote d'ammortamento che sono state conteggiate nel periodo, avremmo 279.000 euro in più di immobilizzazioni, perché io avrei applicato meno ammortamenti. Questo fa sì che extracontabilmente noi andiamo a scrivere 279.000 euro di immobilizzazioni in più sull'ASP e la contropartita è che aumenta il suo patrimonio netto, perché fondamentalmente nel momento in cui io rilevo un utile, l'utile spesso e volentieri, a meno che io non distribuisca utili, ma non è il caso dell'ASP, va ad alimentare il patrimonio netto. Quindi in questo modo è come se andassi a dire: guarda, tu hai conteggiato 279.000 euro di ammortamenti nei vari anni in più, quindi il valore delle tue immobilizzazioni è superiore e quindi fa sì che anche il patrimonio netto sia superiore. Sempre l'ASP ha un meccanismo di sterilizzazione degli ammortamenti tutto particolare, quello che io continuo a dire che dovrebbero applicare anche ai comuni, perché nel momento in cui è stata costituita l'ASP ed è stato definito quello che è il valore delle immobilizzazioni, è stato creato un fondo di dotazione ed è stato detto: tu da adesso in avanti sei in contabilità economico-patrimoniale, mi conteggi gli ammortamenti, ma io so che per il tuo cambio, tu sei passato da contabilità finanziaria, dove gli ammortamenti non c'erano e quadravi, io ti chiedo di mettere dei costi in più. Io ti sto chiedendo, è come se ti stessi chiedendo di aumentare le rette per coprire gli ammortamenti, perché da una qualche parte le entrate devono entrare. Quindi il meccanismo che avevano studiato era quello di dire: guarda, tu ogni anno mi calcoli le quote di ammortamento rispetto agli immobili che ti sono stati dati in dotazione, però poi ogni anno mi defalchi, mi riduci il fondo di dotazione, andando fondamentalmente a conto economico a crearmi un ricavo fittizio che mi sterilizza gli ammortamenti. Quindi io conteggio un ammortamento a conto economico, ma ho anche il valore della produzione, ho anche un ricavo che quindi va a elidersi. Quindi noi siamo andati a conteggiare qual è la quota di ricavo che è stato conteggiato e noi lo andiamo a togliere, perché in base alla nostra contabilità questo giochino qua non esiste. Quindi da una parte gli andiamo ad attribuire meno costi, dall'altra gli andiamo ad attribuire meno ricavi e il risultato è che fondamentalmente l'ASP in questo modo mi chiude in perdita, perché io gli vado ad attribuire 63.000 euro in meno di ricavi, ma 29.000 euro in meno di costi. Il saldo è di 30.000 e qualcosa. Queste sono tutte partite extracontabili legate al nostro bilancio consolidato. Il bilancio dell'ASP è stato approvato, depositato e nulla cambia. Mi raccomando, stiamo parlando di esercizi contabili, secondo me anche abbastanza fine a se stessi, ma va bene. Poi a pagina invece 31 ci sono le partite intragruppo che vengono individuate, che sono per lo più nei confronti di AMO, perché vi ricordo che ASP i rapporti ce l'ha con l'Unione. Quindi finché noi non avevamo conferito la funzione sociale in Unione, l'ASP i rapporti ce li aveva con noi e avrebbe avuto anche delle partite intragruppo, ma in questo momento i rapporti dell'ASP ce l'ha con l'Unione, noi l'Unione non la consolidiamo, perché non è previsto il consolidamento dell'Unione, quindi di fatto noi, nell'unica ente col quale abbiamo una partecipazione del 47%, non abbiamo partiti intragruppo. Le uniche partite intragruppo che abbiamo sono con AMO, e vedete gli importi: 552 euro, 387, 251 euro, quindi importi assolutamente irrisori che vengono defalcati sia dai costi del comune che dai ricavi di AMO, perché un nostro costo corrisponde a un loro ricavo e quindi vengono elisi. Non ci sono dividendi perché andrebbero elisi anche questi, ma non ci sono dei dividendi. Questo fa sì che a pagina 32 noi abbiamo un valore, una differenza da consolidamento di 134.000 euro, nel senso che noi andiamo a paragonare quello che è il valore della partecipata nel nostro stato patrimoniale con quello che risulta dalla percentuale di frazione, dalla percentuale di patrimonio netto del bilancio 2021. Allora, quando noi andiamo, un po' di differenza c'è sempre, perché? Perché quando noi andiamo ad approvare il consuntivo, noi non abbiamo i bilanci 2021 delle società, noi lavoriamo, perché abbiamo solo quelli, i bilanci 2020. Quindi nei momenti in cui invece adesso sto ragionando del bilancio 2021, banalmente se c'è un utile, c'è una perdita, quella incide. Vedete che la differenza del consolidamento più ampia è quella dell'ASP e degli Arepetto, ma è figlia di tutte le operazioni di preconsolidamento che siamo andati a fare. Poi vabbè, c'è una carrellata di tutte quelle che sono l'analisi del conto economico e dello stato patrimoniale, posto che, come abbiamo visto, siamo partiti da una perdita di 556, la chiudiamo con 553, quindi è comune quello che fa la differenza. Il paragone tra il 20 e il 21, vi ricordo, non è da fare, perché il 20 risente del lockdown, risente del fatto che dei servizi sono stati chiusi, quindi il 2020 è un anno caratterizzato da una forte contrazione delle spese per servizi, ma anche una forte riduzione delle rette, perché nel momento in cui io non ho erogato il servizio non ho neanche chiesto rette. Quindi ci sono delle differenze che fondamentalmente sono attribuibili all'effetto lockdown. Dopodiché l'unica cosa che vi posso sottolineare ancora, poi faccio basta perché capisco che è un argomento un po' così, è il fatto che gli interessi, solo andiamo a vedere quelli che sono gli interessi passivi, che sono quelli che ci danno il reale polso del livello di indebitamento, a pagina 27, a bilancio nel consolidato abbiamo 197.000 euro di interessi passivi, 193.000 sono del comune di Castelfranco Emilia, che già rispetto alla media degli altri comuni è poco indebitato. Abbiamo consolidato enti e società che in effetti hanno un livello di indebitamento è molto basso. Poi viene rilevato in un punto a pagina 28 che nessuno dei soggetti consolidati ha stipulato i contratti relativi a strumenti finanziari derivati. Poi a pagina 28 c'è un po' un'analisi, bisogna riportare quelle che sono le spese di personale delle relative società, quindi abbiamo riportato il numero dei dipendenti e le spese di personale per i diversi soggetti consolidati. E una sottolineatura importante a pagina 29 è che negli ultimi tre esercizi il Comune di Castelfranco Emilia non ha ripianato alcuna perdita relativa agli organismi inclusi nell'area di consolidamento. Quindi questi sono sicuramente i punti salienti. Se avete delle domande... Non è l'ente, non ha ripianato alcuna perdita a nessun ente. Sono comunque soggetti, abbiamo avuto l'anno scorso il CAP in perdita per un'operazione straordinaria, le perdite sono state assorbite attraverso le riserve e quindi i soci non hanno dovuto intervenire.
Ci sono domande? Intanto do atto alla Commissione che si è unito il consigliere Montanari, che aveva annunciato il ritardo. Do atto anche che è arrivato il consigliere Salvioli Alessandro. che aveva comunicato il ritardo. Bene, se non ci sono domande, pongo ai commissari la richiesta se si vuole andare in discussione direttamente al voto di questo punto. Bilancio consolidato del gruppo comune, esercizio 2021. Prego, chi vuole prendere la parola? Nessuno prendendo la parola, pongo in la richiesta, quindi se si è intenzionati a portare in discussione il punto, altrimenti nessuno risponde e quindi va da sé che si andrà in consiglio, ognuno riterrà di come fare. Prego, prego commissari.
Discussione.
Voleva prendere la parola consigliere Salvioli. No, vedevo che anche per la Lega mi riservo degli approfondimenti, quindi al momento sicuramente la discussione. Procediamo con il quarto punto all'ordine del giorno, approvazione del documento unico di programmazione DUP 2023-2025. Chiedo se l'assessore al bilancio vuole fare la sua illustrazione.
Sì, grazie Presidente.
Prego.
Sostanzialmente il documento unico di programmazione che abbiamo insomma, già adottato da tempo in questa fase non ci sono dei cambiamenti rilevanti rispetto a ciò che abbiamo già definito, pertanto insomma, non essendoci sostanzialmente delle variazioni mi fermo qua perché non avrei niente da rilevare in maniera ulteriore.
Grazie Sindaco. Allora a questo punto chiedo se il dirigente vuole precisare qualche precisazione tecnica, ci rifacciamo alla spiegazione del sindaco, quindi passo la parola ai commissari, se volete approfondire con delle domande, prego. Vedo che nessuno prende la parola, quindi passo all'altra domanda, se si intende andare in discussione o direttamente in approvazione del DUP. Prego la parola ai commissari.
Presidente, per me è in discussione.
Prego, ci sono altri? Confermate la discussione, quindi il DUP andrà in discussione nel prossimo Consiglio Comunale. Passiamo alle varie ed eventuali, se vi sono richieste, domande, chiarimenti da porre alla Commissione 1, prego, a voi la parola.
Se permettete avrei una questione da sottoporre alla Commissione. Allora, quando abbiamo presentato, sapete che nel prossimo Consiglio in linea teorica dovrebbe andare di nuovo la votazione legata alla nomina del Comitato dei Garanti. E eravamo andati a definire un importo di compenso rispetto a quello agganciato al corrispettivo del difensore civico, perché avevamo la vecchia convenzione. E con questa convenzione avendo ampliato il numero delle ore, perché comunque penso che siamo passati da 3 ore a settimana a 5 e mantenendo lo stesso importo, in linea teorica, andando a fare le proporzioni, la somma sarebbe da rivedere al ribasso. E quindi sarebbe... si andrebbe a definire non 100 ma 50 euro per ogni seduta. La proposta iniziale era 100 e qui sarebbe 50 per ogni seduta, da corrispondersi annualmente. Quindi se lo vogliamo tenere agganciato a quello che è la convenzione del difensore civico, altrimenti lasciamo 100. Ecco, questo era... La richiesta che gli uffici insomma volevano porre, visto che si era parlato di tenere agganciato l'importo a qualcosa.
Chiedo, viene rivista e sottoposta, quindi la proposta di delibera viene ricorretta, ce la risottoponete prima della votazione?
Sì, diciamo che se in questa sede si definisce che ci si rimane agganciati, il testo della delibera che vi andiamo a sottoporre sarebbe aggiornata con l'importo che oggi andiamo a definire, sì, altrimenti rimane quella della volta scorsa che era 100.
Bene, quindi chiediamo ai commissari come, che cosa intendano valutare, se possiamo accogliere la nuova proposta di delibera variata semplicemente per l'onerosità del Comitato dei Garanti per i 50 euro adesso spiegatici, oppure se si vuole mantenere già, che poi è fonte delle precedenti votazioni, la proposta dei 100 euro. Se vogliamo deciderlo in commissione, chiaramente dopo la proposta viene passata al voto in Consiglio Comunale, procedendo direi con le votazioni già fatte, cioè nell'iter che conosciamo. Prego, chiedo il vostro parere.
Posso chiedere una specifica? Qualora si faccia la modifica, dobbiamo ripartire col voto, col quorum iniziale? O
no.
Cioè incide sul
no,
quorum?
No,
o...
no, no, assolutamente, no. Anche perché riguardando quella che era stata la delibera dell'organo che adesso è scaduto, non c'era neanche l'importo, che secondo me non era corretto. Noi questa l'abbiamo pensata un po' come quando si va a nominare l'organo di revisione, che a un certo punto si va a fissare il compenso, perché altrimenti chi è che fissa il compenso? In base a che cosa? È per questo che a un certo punto avevamo detto il consiglio nomina, definisce il compenso agganciato a qualche cosa, poi può essere agganciato alla vecchia, voglio dire, non è che stiamo parlando di chissà che cosa, però no, no, assolutamente, questo è un pezzettino che non cambia assolutamente rispetto all'iter.
Vado io, insomma, ragionando anche a voce alta, visto appunto che si era scelto un principio da seguire, come dire, nella prima proposta di delibera per il primo voto, io credo che se il principio sia stato riformato anche solo per equità, sia giusto uniformare anche questo.
Io chiederei comunque il parere di tutti i commissari, visto che viene licenziato nelle varie ed eventuali dalla Commissione 1, anche per facilitare magari dopo un percorso della calendarizzazione di un documento o un altro. Io però chiedo scusa, dottoressa, forse ricordo male. Io penso che fosse annotato il compenso nella proposta di delibera, o quantomeno sono sicura che ne avevamo parlato in Commissione, e infatti ci aveva spiegato il parametro eccetera, credo che lì fosse riportato.
Sì, forse era riportato nelle altre due delibere, però era agganciata la convenzione del difensore civico che è cambiata. Allora, visto che nel frattempo è stato rivisto anche il compenso del difensore civico, allora avevamo detto vediamo se ottenerlo 100 o tenere 50. Se fosse parametrato a quello di adesso è 50. Quello della volta scorsa era 100, perché comunque sono aumentate le ore a parità di compenso per il difensore civico.
Presidente, anche noi siamo d'accordo per uniformare.
Anche per me sono d'accordo per mantenere il principio.
Mi pongo un...
Ma allora diciamo che quando abbiamo fatto il bando, consapevoli di questa cosa, non avevamo parlato di compenso.
C'era il precedente magari? Il precedente...
C'era il precedente nel quale non veniva specificato il compenso, veniva specificato con una determina del dirigente che non sta da nessuna parte, che il dirigente decida in base a chissà che cosa quanto ti do. Cioè, per me è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Poi dopo si può da 50 a 100, cioè non è che le finanze dell'ente vadano a scatafascio, però era per dire agganciamola a qualche cosa e decidiamola assieme.
Ci sono altri che vogliono portare il suo contributo o confronto per chiarire meglio le posizioni?
Per liberi di scegliere va bene 100 e mi sembra anche giusto anche... in relazione anche ad altri soggetti che prendono 100 euro.
Posso?
Prego, prego.
Quindi nel bando non era indicato nulla, quindi non c'è nessun...
Che è nel bando non era...
Neanche un criterio generale? No, solo per capire se magari potevano esserci, come dire, delle, tra virgolette, così, aspettative rispetto a chi aveva partecipato. Poi concordo anch'io che ci vuole un criterio uniforme, però era solo per essere sicuri che non ci siano eventuali questioni.
Posso, Presidente?
Prego, prego.
A patto che rifaccia il curriculum, che è un po' incasinato.
No, per carità. No. Cioè, Ah, scusate, sono cascata. Stavo cercando il bando.
Mi permetto, mentre la dottoressa cerca di approfondire, di porre, in attesa di riprendere l'argomento, un'altra questione alla Commissione. Ci eravamo lasciati con gli strumenti partecipativi, i nuovi regolamenti, istituti di partecipazione. Quindi io contatterò nuovamente l'assessore, nel mentre non abbiamo aggiornamenti, ma c'è la ripresa autunnale per vedere come si intenda procedere o meno per attualizzare i regolamenti di partecipazione. E, nella prossima Commissione 1 conto di darne atto alla Commissione, dopodiché ognuno potrà fare le proprie valutazioni. Se avete altri elementi da aggiungere, prego.
Sì, nel frattempo, scusate, ho recuperato il bando.
Prego.
E il bando parlava, diceva, il componente del comitato dei garanti aspetterà un compenso lordo e omnicomprensivo per ogni seduta a cui l'interessato abbia partecipato, da liquidarsi al termine dell'ufficio che è chiamato a ricoprire. Il sopracitato compenso sarà definito dal Consiglio Comunale con la deliberazione di elezione.
Bene, io prendo atto allora comunque che la Commissione ha già votato a maggioranza, non ho capito, comunque vedo già il gruppo di maggioranza che ha dato l'ok per la variazione, quindi attendiamo la proposta di delibera aggiornata, dopodiché ognuno potrà fare eventualmente ulteriori valutazioni. Grazie. Allora dichiaro chiusa la Commissione 1 di oggi. 22 settembre, sono le ore 20, grazie a tutti per la partecipazione, buonasera a tutti.